bisognerebbe anche, dopo questa lettura, alla fine del cammino dell'anno liturgico, bisognerebbe star zitti, per alcuni versi morire, perché poi questa sarà la scena finale, no? Queste saranno le parole finali, che sono del tutto commoventi. E siccome noi invece andiamo avanti ancora a campare, intanto rimandiamo, e intanto comunque dobbiamo avere a che fare poi con dei problemi da risolvere. La scena finale è lì, ma bisogna capire, nella confusione, nella calca dei camminatori e della traversata, bisogna intanto risolvere, bisogna mangiare, bisogna riposare, bisogna litigare, bisogna evitare l'antipatico, bisogna aiutare qualcuno se ci va, cioè bisogna vivere appunto, no? E quindi ci sta anche che facciamo anche ancora una predica, no, finché si crepa faremo ancora alcune prediche, prima che le cose in qualche maniera si rivelino, E la predica la Chiesa la intitola Cristo Re. Questa è la festa di Cristo Re, è l'ultima celebrazione dell'anno liturgico, poi riprende il cammino, ed è Cristo Re dell'universo. E la prima cosa che ci può far accostare è proprio di partire da quello che tante volte si è tentati di pensare e a cui i cristiani hanno pensato. Lungo 20 secoli ci sono stati dei tempi in cui i cristiani hanno confuso il regno di Dio, di cui parla Gesù, l'hanno confuso con l'estensione del cristianesimo al mondo intero e con la sottomissione di tutti gli uomini alla vera religione. No? Ma anche noi, qualcuno di noi ha avuto il sentore nel suo paesino quando il campanile dominava il paese e poi si sentiva le prime volte il Papa alla radio come il Cristo in terra, quasi lo si ascoltava in ginocchio, no? E poi evidentemente tutto il mondo era cristiano e se ce n'era un po' di non cristiano bisognava riconquistare il mondo alla verità cristiana, no? Quindi questo clima della regalità di Cristo intesa come consacrazione effettiva del mondo a Cristo Re, le adunate dei soldati di Cristo per la riconquista cristiana, o anche per le missioni, per alcuni versi. Il clima era un po' questo, no? Quindi l'abbiamo anche noi annusato, la cristianità. Quest'idea di un cristianesimo che prende possesso di tutto il mondo e che si esprime anche nella morale, si esprime anche nei costumi, si esprime anche addirittura nelle leggi, nelle istituzioni civili, una specie di religione di Stato, no? La storia, in altri periodi invece, ci ha fatto intendere il cristianesimo come piccolo gregge, come minoranza, come testimonianza, no? Come lampada, piccola lampada in mezzo ai fari delle città moderne, no? Come lievito nella grande pasta. E comunque la storia ci ha obbligato a rivedere questa visione secolaristica, che non è del tutto cristiana per la verità, no? E ci ha obbligato a chiederci ciò che voleva dire la regalità universale di Cristo, che pure è vera, Cristo è il re dell'universo e degli uomini, questo è innegabile. Ci si è ricordati però che Gesù ha detto a Pilato che il suo regno non è di questo mondo, che aveva rifiutato più volte un ruolo politico, che aveva raccomandato di dare a Cesare ciò che è di Cesare. No? E allora è diventato più chiaro che la regalità di Cristo è una regalità che si esercita sui cuori, cioè coloro che credono in Cristo si sottomettono al Re, alla legge dell'amore che egli è venuto a proporre agli uomini, la legge d'amore, cioè quella parola che Dio rivolge fin dalla fondazione del mondo alla creatura umana e la attira, la legge d'amore con cui Dio, la parola di Dio che è Gesù appunto, no? Con cui attira il cuore dell'uomo, lo vuole convertire, ricreare, vuole regnare nel cuore dell'uomo. Di questo Gesù parla esplicitamente, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio. E a Pilato dice ancora, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. C'è un'attrazione della verità della tenerezza di Dio verso l'uomo, che attira colui che cerca la verità, no? È l'attrazione di ciò che ci fa veramente uomini, il cui segreto sta appunto nella parola di Dio, sta in Cristo. E questa attrazione che fonda il potere di Cristo su di noi, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me, questo è il potere di Cristo. L'appello dell'amore a diventare figli che ci attrae a Dio. E è la nostra risposta libera, il nostro assoggettarci, diventare sudditi di questa legge d'amore o di questo potere d'amore che permette a Dio di regnare su di noi. Cioè è come se Dio volesse fare di noi appunto tutti i suoi figli e quindi ci dà questo potere di diventare figli. Chi vuole, chi accoglie, chi desidera, chi segue Gesù appunto, diventa membro del regno di Dio. Questo è l'insegnamento di Gesù. Se vuoi far parte del regno di Dio, bisogna accettare la legge dell'amore appunto, che è la parola con cui Dio ti sta creando. Se vuoi restarne fuori, vuoi andare verso la morte appunto, no? Ma allora, se questo è il senso profondo della regalità di Cristo, allora il regno di Dio si riduce alla sfera del privato, si riduce alla sfera delle convinzioni e dei comportamenti dell'individuo. Questo sarebbe impossibile, appunto, perché in realtà l'individuo non esiste senza mondo, senza relazioni, senza storia. Se la legge del regno è l'amore, supera la coscienza individuale e va nel campo delle relazioni, va nelle dimensioni del sociale, dell'economico, del politico, dove si giocano le condizioni della libertà. Come a dire, la logica dell'amore deve governare tutti i nostri rapporti, persino la politica ha come senso l'amore ai fratelli. Che altro senso ha? Certo, lì avviene attraverso l'esercizio del potere, avviene attraverso la gestione del conflitto, avviene attraverso la moderazione della violenza, avviene attraverso la distribuzione dei beni, quindi è particolarmente difficile l'amore tra animali conflittuali, violenti, possessivi, economici, egoisti. Certo, è molto più difficile amare in politica che amare il proprio figlio, per esempio, ma non è un'altra cosa, è un'altra dimensione, no? Infatti, su che cosa si esercita il regno di Dio, il potere di Dio? Avete sentito Paolo parla di principati, dominazioni, potenze, dove designa i poteri umani che dovrebbero essere esercitati nel nome del re d'amore, di colui che si fa servo. Parla dei poteri umani ma anche delle potenze astrali, le armate celesti, cioè le leggi della natura, tutto ciò che in qualche maniera potrebbe dominare, asservire l'uomo e impedire la libertà. Perché? Guardate che passaggi il cristianesimo suggerisce nel concepire l'uomo. Perché la presa di potere di Cristo sull'uomo, cioè il farci sudditi, consiste esattamente nel farci liberi. Il cristianesimo è libertà, così si manifesta il potere di Dio, di suscitare degli uomini liberi. Quindi non un potere su noi, contro di noi, ma per noi, a nostro favore, Cristo ci ha liberati, Cristo ci fa liberi, riscattandoci dalla schiavitù, perché vuole dei figli che siano re. Questo è il principio della dignità dell'uomo, che Dio vuole che ognuno degli uomini sia re. Libero. Questo è il principio antropologico del cristianesimo. Anche il più sciocco, anche il più bambino, anche il più tagliato fuori, il più analfabeta, il più egoista, il più cattivo, davanti a Dio è un re. Ma per fare questo, appunto, per attuare questo riconoscimento dell'uomo, pensate cosa ci vuole. Non può Dio farci col paramento dorato e dire, fatto sul bambino un bel vestito dorato è re. Per fare un uomo libero bisogna prenderlo dalla terra, dagli animali e poi liberarlo. E chi lo libera? Lo libera il papà e la mamma, gli amici, la cultura, la storia. Dio libera così e soprattutto si fida poi delle energie che ognuno ha. E però bisogna che la libertà si conquisti di fronte a molti avversari. La libertà è radicalmente anzitutto libertà da. E la lettura che abbiamo letto, appunto, non ci si può approfondire troppo, suggeriva che l'ultimo nemico distrutto dal passaggio di Cristo, perché appunto l'economia di Dio poi è di mettere in mezzo ai figli, di mettere suo figlio a indicare la via, no? La Pasqua di Cristo, da che cosa ci ha liberati radicalmente? Ci ha liberati dalla paura della morte. L'ultimo nemico sarà la morte. Cristo è risuscitato primizia di coloro che sono morti, come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Bisogna infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Perché questo? Perché l'uomo, solo liberato dalla paura della morte, dalla schiavitù che la morte genera in lui, e da tutti i ripiegamenti, e da tutte le avidità, gli egoismi e le prepotenze, di tutti i peccati che si generano nella paura della morte, che è la forma più radicale della non fede, no? Capite bene la profondità del discorso: paura della morte non è la paura normale, psicologica, che dobbiamo avere tutti, che abbiamo. Ma la paura della morte è quella che ci rende schiavi della morte, è quella che ci fa dire mangiamo, beviamo e via, e facciamo i comodacci nostri. Questa è la paura della morte. Perché l'uomo liberato dalla paura della morte può dedicarsi liberamente al combattimento della vita. Cioè, soltanto se uno in qualche maniera sa di essere vittorioso, può spendere la vita, la può mettere dentro, la può perdere, come dice Gesù. Può credere alla vita, capito? Può mettersi dentro tutto. Se invece uno calcola la paura della morte, incomincia a giochicchiare con la vita, a mettere da parte sto pezzettino, la fettina di qua, la sicurezza di qua, la robetta di qua, a non esporsi troppo, a star lontano da chi è sporco, a tenere lontano chi arriva da un'altra parte. Chiaro? Cioè, proprio il rapporto alla morte e alla paura della morte si gioca in realtà la più radicale incomprensione della nostra vocazione ad essere figli di Dio. Questo ci impedisce di capire a che cosa siamo chiamati. Liberati dalla paura della morte possiamo dedicarci liberamente al combattimento della vita e anzitutto alla lotta, come dice sempre Paolo, contro la carne e il mondo. Cosa sono queste due parole? Contro la carne, virgolette. Cioè, è quel mondo di passioni, di paure, di desideri sregolati, di concupiscenze, che ci tengono ripiegati su noi stessi, ci imprigionano nell'egoismo e nella nostra irresponsabilità. Cioè, diventare liberi vuol dire liberarsi. Vuol dire in qualche maniera liberare le forze di morte che ci appesantiscono, che ci tirano giù, che intristiscono il desiderio di vivere, che apparentemente lo proteggono, lo difendono, in realtà lo marciscono, no? Che impediscono lo slancio della libertà. In questo senso tutto il tema della virtù, o il tema dell'ascesi, o il tema della maturità, o il tema dell'uomo adulto, o il tema del diventare grandi, o il tema del diventare figli, ma sul serio, nel guardare, nel parlare, nel toccare, nel sentire, nel ricordare, nello sperare, la forza di diventare uomini, appunto, è un grosso lavoro di liberazione dalla carne e poi dal mondo. Bisogna liberarsi, mondo virgolette, dall'ambiente, dai modelli di comportamento che condizionano la nostra libertà, la educano o diseducano al conformismo, alla superficialità, alla prepotenza, all'opportunismo, o i diversi poteri di questo mondo nei confronti del quale siamo portati a inginocchiarci, sia il denaro, sia la gloria, sia il potere. Ricordate le tentazioni di Gesù. Tentazioni nelle quali Gesù deve liberarsi dalla carne e dal mondo e dal fascino del desiderio di dominio e di gloria e di paura. soltanto attraverso questa lotta. Vedete com'è suggestivo, perché in realtà Dio ci propone di diventare re, ma dobbiamo diventarlo, appunto. È un lavoro. Soltanto attraverso questo lavoro di liberazione la nostra libertà viene liberata. Per che cosa? E allora può dedicarsi al suo compito, può dedicarsi alla sua vocazione, che è servire, che è amare, che è creare legami, a soccorrere il prossimo nella debolezza, e creare le condizioni della liberazione di tutti, e riconoscere la dignità dell'uomo. Sì, perché è inutile dire che c'è la dignità dell'uomo scritta nei diritti delle carte costituzionali. Può essere qualcosa di utile che noi ci mettiamo d'accordo a dire quelle cose lì, ma il problema è di farle diventare effettive nel fatto che qualcuno riconosca poi anche i milioni di uomini che dignità non hanno. Cosa vuol dire riconoscere la dignità dell'uomo? Bisogna dargliela. Che uno mangi, che uno abbia la casa, che uno abbia il vestito, che uno sia ospitato se si sposta da casa sua, come dice Gesù, se è ammalato che sia assistito. Ma per far questo ci vuole qualcuno che fa sta roba qui. Se non c'è uno, se non c'era mio padre, mia madre, un sacco di persone che mi hanno voluto bene, io non avrei mai avuto la dignità di essere uomo. Ce l'ho perché qualcuno me la dà. Cioè la nostra regalità è legata alla libertà dell'amore degli altri. Questo è il meccanismo meraviglioso dell'amore. Questo è il propulsore della creazione, no? Soltanto diventando re in noi stessi, soltanto governando e regnando su noi stessi, soltanto costruendo le condizioni della nostra libertà, e siccome lo sappiamo che purtroppo questo non siamo capaci, non si realizza perché siamo egoisti, siamo paurosi, siamo vigliacchi, c'è un sacco di gente che non ha dignità, anche attorno a noi, anche vicino a noi, perché non abbiamo il coraggio di dargliela, non abbiamo la generosità di dargliela. Perché non siamo liberi, abbiamo paura. Legano ai talenti nascosti tutti i discorsi delle altre volte, no? Perché soltanto diventando re e governando e regnando su noi stessi ci è possibile regnare nel mondo, accogliere il regno di Dio e metterci a suo servizio. Cioè metterci a servizio della creazione dell'uomo, della regalità di ogni uomo. E cioè far arrivare ad ogni uomo la tenerezza con la quale Dio riconosce ad ogni uomo nella sua debolezza. Ecco perché alla fine si rivolgerà soprattutto alla condizione dell'affamato, del nudo, malato, carcerato, straniero. Perché il regno di Dio è la tenerezza nei confronti dell'uomo nella sua debolezza, per dargli dignità, per salvarlo. Forse si capisce un po' meglio il crocifisso che regna come immagine di Cristo re, no? Alla fine sarà l'agnello, lo abbiamo detto all'inizio, l'agnello immolato, Cristo risorto, ma che appunto raccoglie nella croce coloro che arrivano dalla terra. La resurrezione è l'altra faccia, no? La faccia in cui noi passiamo è la croce, no? Crocifisso, il re nella sua povertà, il figlio che ha le fattezze di Gesù, che attira tutti gli uomini e alla fine li rivela a se stessi nella loro verità finale. Questo è il senso di questa festa, vedete? Cioè noi ci siamo condotti a partire dall'avvento dello scorso anno. Abbiamo fatto un percorso, al termine dell'anno liturgico la Chiesa celebra Cristo Re. E Cristo Re è il crocifisso. Così come è accaduto al termine della vita di Gesù. Quando egli giunse alla fine a Gerusalemme, la città simbolica nella quale Dio vuole abitare, riunendo tutti gli uomini, e arriva a Gerusalemme e gli uscì incontro una folla che gridava Osanna al figlio di Davide, al Messia, al giusto atteso da secoli. Folla che lo si vede dopo pochi giorni, non aveva capito niente. Osanna al Messia, pensava adesso è arrivato il Salvatore. Dov'era quella folla 7 giorni dopo, quando un'altra folla gridò più forte, sia crocifisso. Quindi folla numerosissima, o il gruppettino sparuto di discepoli, anche loro incerti a credere a sta roba qui che stava succedendo, increduli. O come canta in gregoriano il canto splendido del giorno delle palme, puri ebreorum, portantes ramos, i fanciulli degli ebrei, alludendo al fatto che gli unici che potevano capire qualcosa di questa cosa erano i bambini. Diventando solo come bambini è possibile riconoscere quel re. Solo diventando bambini è possibile entrare nel regno di Dio, accogliere questo re che viene a portare la pace cavalcando un asino, rivestendosi della povertà e dell'umiltà della croce. E allora l'anno liturgico finisce, ripete in qualche maniera la fine della vita di Gesù. E la vita di Gesù preannuncia la fine del cammino dell'umanità tutta, dei figli di Dio. Dalla storia di Gesù alla liturgia, alla fine del mondo. Al termine di quel pellegrinaggio della vita di Gesù, del cammino di fede della nostra comunità, del cammino di tutta la carovana umana, sta la festa per Cristo Re. E al termine di quello stesso pellegrinaggio sta anche il grido crudele, sia crocifisso. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri. Cioè anche in quella venuta, come è stata nella prima, gli uomini si divideranno davanti a lui. Egli sarà ancora un segno di divisione, come lo è stato sempre nella sua vita, come lo è nella decisione che il suo regno che è qui in mezzo a noi sta provocando ogni giorno in ogni incontro con il fratello, nella fede o nel rifiuto della fede. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero, eccetera, eccetera. Questa è la qualità sorprendente della signoria di Cristo, come quella di un mendicante, come quella di un povero, non come quella di un povero, il più mendicante di tutti, il più povero di tutti è il nostro re. E così egli vuole essere re, appellandosi alla nostra compassione, alla nostra tenerezza per le debolezze dell'uomo. Però per far questo occorre che l'uomo sia diventato grande, occorre che sia diventato forte, occorre che sia diventato re, occorre che sia diventato libero per capire e per fare sta roba qui, che solo Dio, essendo onnipotente, è capace di fare, cioè di identificare il potere col servizio al più povero. Per questo il nostro re, sentito continuamente in liturgia, pastore, perché appunto è un re che è tutto preoccupato di condurci, di guidare la nostra via nel suo regno. Il nostro re pastore ha il volto paradossale di un crocifisso, il cui potere è unicamente quello di commuovere per le sue ferite. Ciò che attira è la sua povertà. È la sua capacità di vivere su se stesso il male che fa soffrire i più poveri tra gli uomini. C'è un testo di Isaia che dice: è con le sue ferite che egli ci ha guariti. È vedendo le sue ferite che noi siamo chiamati a convertire la durezza dei nostri cuori e a piegarci all'amore per i poveri uomini. Le sue ferite ci chiamano all'amore. Questa è, come si dice, che il senso ultimo della liturgia è il senso ultimo della fede. il volto, lo sguardo fisso su Gesù, no? Le sue ferite ci chiamano all'amore, ed è per questo amore che noi siamo guariti, che noi siamo tutti guariti.